Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo». All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda. Da te, infatti, uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo Israele». Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: «Andate e informatevi accuratamente sul bambino e quando l'avrete trovato fatemelo sapere perché anch'io venga ad adorarlo». Udito il re, essi partirono ed ecco la stella che avevano visto spuntare li precedeva finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa videro il bambino con Maria sua madre. Si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. È parola del Signore. Nel giorno dell'Epifania c'è anche l'annuncio del giorno di Pasqua, una proclamazione solenne delle date fondamentali che ci aspettano, lo trovate anche sul foglio, e dice: «Fratelli carissimi, la gloria del Signore si è manifestata e sempre si manifesterà in mezzo a noi fino al suo ritorno». Nei ritmi e nelle vicende del tempo ricordiamo e viviamo i misteri della salvezza. Centro di tutto l'anno liturgico è il triduo del Signore, crocifisso, sepolto e risorto, che culminerà nella domenica di Pasqua, l'8 aprile 2012. In ogni domenica, Pasqua della settimana, la Santa Chiesa rende presente questo grande evento nel quale Cristo ha vinto il peccato e la morte. Dalla Pasqua scaturiscono tutti i santi giorni, le ceneri, inizio della Quaresima, il 22 febbraio, l'ascensione del Signore, il 20 maggio, la Pentecoste, il 27 maggio, la prima domenica di Avvento, il 2 dicembre. Anche nelle feste della Santa Madre di Dio, degli Apostoli e dei Santi, e nella commemorazione dei fedeli defunti, la Chiesa, pellegrina sulla terra, proclama la Pasqua del suo Signore. A Cristo, che era, che è e che viene, Signore del tempo e della storia, lode perenne nei secoli dei secoli. Amen. La festa dell'Epifania nasce in Oriente, Mentre a Roma si festeggiava il Natale del Signore, la Chiesa orientale celebrava quest'altra festa a distanza di pochi giorni. Poi la liturgia le ha unite e così sia in Oriente che in Occidente celebriamo sia il Natale che l'Epifania. Le due feste si richiamano fra di loro. E mentre il Natale ha messo l'accento forte sulla presenza del bambino Gesù fra le braccia di Maria a fianco di Giuseppe, l'Epifania, parola greca difatti, parola orientale, quindi che significa manifestazione, vorrebbe dire guarda nel profondo di questo avvenimento e cerca di capire il messaggio che il Signore ti ha portato. Lascia esplodere la luce che c'è nel mistero di Cristo che si incarna, non fermarti semplicemente all'aspetto della tenerezza, del presepe, dei pastori, ma abbi davvero il coraggio di perforare il guscio di queste realtà terrene per cogliere la presenza della forza dello Spirito che sta dando un messaggio veramente universale per il mondo intero. Allora, la liturgia vuole attirare la nostra attenzione su alcuni aspetti. La prima lettura che abbiamo proclamato oggi ci dice che tutte le genti, quindi tutti i popoli del mondo, senza nessuna differenza, cammineranno unitariamente orientati da quell'unica luce che nella parola di Dio di stamattina dice che si propaga da Gerusalemme, non come città fisica, ma si propaga dal luogo in cui Dio si è rivelato. Allora, il primo grande messaggio della festa dell'Epifania è che la rivelazione di Dio è per tutto il mondo. Non è un privilegio di alcuni. Ricordate che nell'Antico Testamento l'idea era prevalentemente quella del popolo ebreo che aveva ricevuto questa rivelazione, che doveva portarla avanti nella storia. Ma la lettura che abbiamo letto viene proprio dall'Antico Testamento e rompe questo guscio e dice no, la parola di Dio è stata sì storicamente rivelata a un popolo, ma per tutti i popoli del mondo. La Chiesa sente forte questo impegno di universalità. Il termine che usiamo nel linguaggio della Chiesa per dire universalità è che la Chiesa è cattolica, un'altra parola greca, che vuol dire che ha abbattuto tutte le barriere. Cattolico è colui che non conosce limiti, che non è legato al suo piccolo campanile, alla sua piccola visione, ma vuole veramente abbracciare il mondo. Questa dovrebbe essere la caratteristica del cristiano. Una caratteristica che lo spinge a testimoniare la gioia e la luce della fede a tutte le persone che incontra. Tutti noi dovremmo essere missionari, almeno nell'ambiente in cui viviamo. Io penso con gioia e riconoscenza ai nostri genitori. Se noi siamo qui stamattina in chiesa a pregare, è perché una mamma e un papà ci hanno insegnato la fede. Vedete che missionari meravigliosi. E hanno ottenuto un bel effetto, perché siamo qui, dopo tanti anni, da quando loro ce l'hanno insegnata, a proclamare con gioia che noi crediamo nel Signore. Questo dovrebbe essere lo spirito di ogni credente che, avendo ricevuto la luce, la vuole comunicare a tutti gli altri. Poi c'è chi parte anche per andare missionario in paesi lontani e comunque lo spirito rimane il medesimo. Abbiamo ricevuto da Cristo il dono della fede, lo vogliamo condividere con il mondo intero. Quindi il primo grande messaggio, l'universalità, la cattolicità, l'impegno di annunciare il Vangelo a tutto il mondo. Ma che cosa annunciamo a tutto il mondo? Allora, mi pare molto bello il brano che abbiamo letto nella seconda lettura, quando nella lettera agli Efesini San Paolo ci dice che Dio ha un progetto gigantesco. La parola mistero di cui parla la lettura vuol proprio dire qualche cosa di talmente grande, di talmente profondo, che per quanto lo esamineremo per i secoli, ci sarà ancora da capirlo nella sua profondità. D'altra parte Dio è infinito ed è logico che sia così. E qual è questo progetto? Chi riguarda questo progetto? E San Paolo dice: il progetto riguarda tutte le creature umane ed è bellissimo. È il fatto che c'è un Dio innamorato che ama le sue creature, le ha create per amore. E quando la creatura, nella sua libertà, grandissimo dono di Dio, ha deciso persino di ribellarsi al suo creatore, questo Dio innamorato ha cercato la strada per raggiungere il cuore delle sue creature e portargli la salvezza. La strada che ha scelto è quel bambino adagiato in una mangiatoia che abbiamo adorato nella notte di Natale. Che bello! Allora Paolo dice: il grande mistero nascosto dai secoli in Dio finalmente oggi è stato rivelato. Ecco, sentite la gioia di entrare nel profondo della nascita di Cristo per scoprire che sta parlando di noi, sta parlando della nostra vita, di quello che è l'uomo, di quella che è la nostra esperienza umana, di quello che sarà dopo la morte il nostro incontro definitivo con il Signore. E allora c'è questo Vangelo di stamattina, molto bello, poetico. San Matteo, quando lo scrive, sa molto bene che sta raccontando più una parabola che un fatto storico. Sta cercando degli insegnamenti, sta facendo teologia, voglio dire, ci sta facendo capire qual è il rapporto fra Dio e l'uomo. E allora mette degli uomini sapienti, la parola mago non era di chi faceva giochi di prestigio, cose strane, e i magi sono i sapienti, cioè coloro che non si accontentano della superficialità ma vanno nel profondo. Chissà quanti hanno visto stelle brillare nel cielo e non ci hanno badato. Il sapiente è quello che studia la traiettoria dei pianeti, delle stelle, il cambio delle stagioni, e ti sa addirittura predire quello che avverrà nel corso degli anni. Allora, questi sapienti che vengono da lontano, vengono, ecco, Matteo, un ebreo, parla agli ebrei e gli sta dicendo: allargate l'orizzonte, guardate che al di fuori dei vostri confini c'è un mondo grande, grande, ci sono altri sapienti, però questi sapienti mancano di una luce importante, che è quella del Dio che si è rivelato a noi. Allora vedete i sapienti che partono da lontano, ma convergono su Gerusalemme, convergono sul luogo dove Dio si è rivelato. Allora la parabola che Matteo ci racconta è proprio questa: l'uomo è alla ricerca di Dio, ma non una ricerca teorica, astratta. È quella che facciamo noi tutti i giorni: Signore, cosa mi sta capitando? Perché avvengono queste cose? Perché ci sono queste guerre? Perché c'è questa ingiustizia? Perché le malattie, la morte? Vedete, queste domande sono le domande del sapiente che cerca una risposta e non si accontenta della risposta, direi, superficiale, data dalle cose materiali, ma cerca una ragione più profonda, cerca il grande progetto di Dio. Allora questi magi arrivano a Gerusalemme guidati da una stella. Qual è la stella che guida la nostra vita? Domandiamocelo. In fondo, certamente, anche noi stiamo seguendo una stella. Magari non è una stella che brilla nel cielo. Magari, Dio non lo voglia, è una trasmissione televisiva. Oppure è un libro che ci è piaciuto. È un giornale per il quale siamo più in sintonia. Povere stelle, di poca luce. La stella che brilla dovrebbe essere veramente la luce di Cristo. Dovremmo essere capaci in ogni situazione della vita di dire: cosa farebbe Gesù al mio posto? Che parola direbbe? Che gesto farebbe? Come si comporterebbe? Perdonerebbe? Condannerebbe? Sceglierebbe tra il bene e il male? Capite allora cos'è la stella? È quel modo di ragionare, quella mentalità, quella cultura alla quale noi facciamo riferimento. Guardate per esempio quante stelle diverse brillano nella testa delle persone che ci circondano, quante correnti, quante ideologie. Guardate i nostri poveri giovani come sono disorientati per troppi luccichii di cose materiali che alla fine ti lasciano con un pugno di mosche, come si suol dire, senza una luce che li guidi veramente a una sostanziosa vita dove si cerca la concretezza dell'annuncio cristiano. Allora i magi hanno questa stella, che però non basta, tant'è vero che arrivano a Gerusalemme e Matteo li fa dialogare con coloro che dovrebbero essere le guide. Vanno da Erode ed Erode viene informato, sa anche lui allora che nasce il Redentore, l'avrà sentito dire tante volte perché Erode è lì ed è ebreo e quindi sa molto bene cosa dicono le scritture. Pensate, dall'annuncio dei magi Erode trae l'occasione per una cosa ferocissima: ammazzare tutti i bambini per evitare che quel bambino possa rubargli il trono. Illuso. Quanti anni pensava di vivere? Era padrone del trono per l'eternità? Non poteva riconoscere che comunque anche lui ha un Dio a cui essere sottoposto? Quindi vedete che l'annuncio, persino l'annuncio della nascita di Cristo, non è salvezza per Erode, è occasione di male. Ma poi parlano con i sacerdoti. E i sacerdoti sono teoricamente i sapienti ancora oggi nella Chiesa. E i sacerdoti sanno, tant'è vero che vanno a studiarsi la scrittura e rispondono: nasce a Betlemme. Quindi sanno che nasce, sanno che nasce a Betlemme, che cosa fanno? Si siedono sulle loro poltrone e stanno fermi a Gerusalemme. E questo Matteo dice non è il modo di fare. Erode addirittura fa il male, ma i sacerdoti con il loro direi rimanere fermi nelle loro tradizioni, nelle loro abitudini, sono altrettanto negativi perché non vanno a cercare il Signore. I magi, i sapienti, partono e vanno a cercarlo. Ecco, vedete allora che Matteo ci sta già proponendo qualche cosa sul nostro comportamento. Cercare il Signore, nel senso che tante volte anche per noi, davanti a tante situazioni complicate, difficili, noi dobbiamo chiedere: qual è la volontà del Signore su di me? Perché stanno succedendomi queste cose? Cosa mi vuol dire il Signore? Ecco, allora la ricerca proprio come l'atteggiamento fondamentale della vita cristiana. Il cristiano non è uno seduto in poltrona, è uno che cerca davvero nella difficoltà della vita quotidiana, nell'intreccio di tante situazioni difficili, di scoprire che cosa vuole il Signore da noi e qual è la strada che dobbiamo percorrere. Poi Matteo fa arrivare finalmente questi sapienti all'incontro col Signore e ci sono tre parole importanti. La prima parola: entrarono nella casa. Oh, guardate che adesso non siamo più nella grotta di Betlemme. Maria, Giuseppe e Gesù abitano in una casa. Quale casa? Matteo, quando scrive, sa che sta dicendo alla sua gente che se vogliono incontrare il Signore è la casa della Chiesa che li accoglie, non una casa qualunque. È una struttura concreta, fisica, fatta di persone di buona volontà. E allora ecco che i magi arrivano, entrano nella casa. La seconda parola che Matteo dice: incontrarono Gesù. È certo, è l'obiettivo fondamentale. Ma la terza parola: chi porge loro Gesù? Maria, la madre. Che bello, allora c'è una casa, in questa casa c'è una mamma, questa mamma tiene fra le sue braccia un bambino, ed ecco allora che qui c'è, direi, disegnata proprio con saggezza da parte di Matteo la nostra comunità. La casa è la Chiesa, Maria al centro della nostra fede, ma è colei che ci porge il cuore della fede, che è Gesù. è a lui che noi dobbiamo fare riferimento. Allora vedete il racconto del Vangelo di stamattina, cercare il Signore, guardarsi attorno, stare attenti agli incontri che possono essere anche pericolosi, scegliere bene la stella che guida la nostra vita per poi arrivare finalmente a incontrare dentro la casa che è la Chiesa la salvezza che viene da Cristo. Allora il Vangelo di oggi, la parola di Dio, ci sta invitando davvero a una revisione della nostra vita. Ultima parola del Vangelo, immagi dopo aver incontrato Cristo, cioè una volta che la luce del Signore ti ha illuminato e tu cominci a capire nel profondo il senso del tuo vivere, ecco, a quel punto i magi cambiano strada, capiscono che non possono ritornare sulle vecchie strade, sulle vecchie abitudini, su strade che possono di nuovo portarti nella confusione. E questo è un invito fortissimo da parte di Matteo per ciascuno di noi, a dire: prendi sul serio la nascita di Cristo. Allora, concludendo questa nostra meditazione, noi vediamo davvero che il Vangelo di oggi, la festa dell'Epifania, ci sta dicendo che c'è un Dio innamorato dell'uomo che accende una luce gigantesca che può illuminare ogni creatura. Quindi non è un problema di noi cristiani, di noi che abitiamo in una certa città, di abitudini, no, è un messaggio per ogni creatura umana. Dio ti ha creato, ti ha chiamato all'esistenza per amore, vuole che la tua vita sia un cammino che ti porta verso di Lui. Arriveremo a questo momento finale dove finalmente ci incontreremo con il Signore faccia a faccia, ritroveremo tutti i nostri cari che ci hanno preceduto e vivremo per sempre nella gioia. Su questa strada, su questo cammino che ci porta verso di Lui, allora ecco l'importanza di capire chi sono io. Noi siamo, come i magi, delle povere creature in ricerca, e quando lo troviamo ci prostriamo in adorazione. Ecco, fra poco qui sull'altare avremo corpo e sangue di Cristo e ci prostreremo adorando il Signore, perché è Lui colui da cui dipende la nostra vita e noi riconosceremo il Suo dominio sulla nostra esistenza. E poi allora saremo testimoni coraggiosi davanti a tutte le altre persone di tutto quello che il Signore ci ha rivelato. Ecco la luce del Signore che splende nei nostri cuori, che noi possiamo portare a tutte le persone.